l'intervista di Giuliano Giubilei.
Buona giornata a tutti, la Radio Immagina, e benvenuto anche a chi ci ascolta sul podcast della radio, benvenuto anche al nostro ospite che oggi è Luigi Manconi. Buongiorno, buongiorno Luigi.
Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Con Manconi parliamo di un tema molto alto oggi, addirittura preoccupante, si potrebbe dire, per la sua vastità e complessità, cioè il senso della vita. Manconi su questo argomento ha intessuto un dialogo con una delle più importanti personalità del mondo cattolico, Monsignor Vincenzo Paglia, che è il presidente della Pontificia Accademia della Vita. Da questo confronto è uscito un libro pubblicato poche settimane fa da Einaudi che si intitola appunto Il senso della vita. Ecco, Manconi, si potrebbe pensare a un dialogo tra sordi, viste le due diverse personalità, ma invece ne è uscito fuori tutt'altro. Qualcuno su qualche giornale l'ha definito addirittura un miracolo, un balsamo. Che cosa è stato?
È stato un incontro tra persone che prima che iniziassero a parlare non si conoscevano, si guardavano da lontano, direi da molto lontano, avevano forse avuto occasione di apprendere della posizione assunta in una circostanza o in un'altra, ma non avevano tra loro né alcuna confidenza né alcuna consuetudine alla comunicazione, allo scambio. E invece, incontratici, questa opportunità di dialogo vero e profondo si è realizzata. Ecco, voglio subito precisare che il titolo del libro e anche una presentazione come quella di lei fatta, che dice che questo nostro dialogo vola alto, io sento nascondano un pericolo. Il fatto che si pensi a una conversazione sui massimi sistemi. La cosa è anche vera, perché osiamo affrontare persino tematiche come quelle della vita dopo la vita, certo. Tutto ciò è calato profondamente nella realtà. Il tentativo è di dare risposte a quesiti morali che ci interpellano giorno dopo giorno. Mi spiego subito.
Questo è chiaro.
Domande quali? Cosa insegnare ai nostri figli? O quesiti come pagare le tasse o evaderle? Saltare la fila o rispettare le regole? Ma anche di fronte a una persona molto anziana e non autosufficiente, tenerla a casa o mandarla in istituto? E poi, di fronte all'ingiustizia, voltare la testa o intervenire per come si può per ridurla quell'ingiustizia? E davanti a un povero, fare una sparata retorica, denunciare il racket che probabilmente controlla quella richiesta di elemosina, oppure comunque dare un obolo, che significa comunque avere un rapporto con la povertà, da qui fino a quelle che invece sono le grandi questioni etiche, che proprio la pandemia ha tradotto in urgenze.
Ecco. Infatti voi dite che la pandemia, con il senso di smarrimento che provoca, costringe ad approfondire temi che ci hanno sembrati sì importanti, ma insomma rinviabili, non urgenti. Ma prima di questo vorrei fare una notazione anche ironica, nel senso che lei appunto dà al senso della vita che è un titolo ambizioso, però una lettura anche appunto da un lato tutto campo, dall'altro anche leggero, tant'è vero che si smarca con l'ironia dicendo che il tema è stato sdoganato da tempo dai Monty Python e addirittura da Paolo Bonolis, che ci ha fatto un programma proprio con questo titolo, quindi se ne può parlare, no? Insomma, se ne può parlare appunto nei termini che abbiamo appena detto. Ecco, ma per tornare alla pandemia, in che senso e come diciamo stimola riflessione su queste tematiche, insomma, perché comunque le si prendano, sono sempre importanti.
Sì, anche qui questioni enormi, è vero. Esempio, abbiamo due pazienti e un solo ventilatore, esatto, polmonare. Come scegliere il paziente da privilegiare? In base a quali criteri? Sulla base della sua età, del suo stato di salute, delle sue aspettative di vita? E sono domande che nel mondo tantissimi operatori sanitari hanno dovuto affrontare. Cioè, pensate, la selezione tra i bisogni primari di un paziente e di un altro paziente rispetto al fatto che le risorse sanitarie spesso possono essere scarse. Ma questo è forse qualcosa che vediamo da troppo lontano, ma quotidianamente indossare la mascherina, cioè rispettare le norme sanitarie, per un verso comporta per noi un qualche disturbo, una qualche fatica, una qualche noia, ma ci pone quotidianamente di fronte alla grande questione di tener conto degli altri. Ecco, semplicemente questo, sì. Tener conto degli altri, avere appreso durante la pandemia che siamo tutti pericolosi l'uno per l'altro, oppure provvidenziali l'uno per l'altro. Pericolosi perché il mancato rispetto delle regole può renderci una minaccia, ma provvidenziali perché il rispetto delle regole può assicurare tranquillità ai gesti quotidiani di altre persone. E pensate, questo è qualcosa che magari inconsapevolmente abbiamo sempre tentato di fare, ma adesso ci viene addosso come un'urgenza e allo stesso tempo come la necessità di rispettare delle norme che impongono questo o l'altro comportamento. Ecco, certamente la pandemia cambia lo scenario e, per esempio, ci fa capire come l'esistenza di tante persone, si pensi appunto agli anziani ricoverati nell'RSA, sia un problema che riguarda tutti noi, e le risposte che noi siamo in grado di dare come singoli individui e come comunità può avere come risultato la vita o la morte di altri individui. È una responsabilità enorme che prima faticavamo ad avvertire, adesso ci viene imposta addirittura con brutalità nella nostra vita di tutti i giorni.
È ovvio che lei, Monsignor Paglia, su alcuni temi, non su quest'ultimo, ma insomma su alcuni temi siete partiti da posizioni lontane. E abbiamo detto che c'è stato dialogo e confronto, c'è stato anche un avvicinamento o le posizioni sono rimaste lontane?
È complicato rispondere. C'è stato un avvicinamento in questo senso che l'uno ha guardato con maggiore rispetto e con maggiore volontà di comprendere le posizioni dell'altro. Complessivamente forse non ci sono state profonde modifiche nelle opzioni di ciascuno, ma già questa prima condizione, cioè rispettare l'altro, conoscere l'altro, come in passato non era capitato di fare, penso che costituisca un grande passo avanti, ma davvero un grande passo avanti. Poi le posizioni su tante questioni sono rimaste molto diverse ed era inevitabile che fosse così, perché da una parte c'è un uomo di fede, un uomo la cui ispirazione religiosa orienta tutta la vita, tutti i gesti, tutti i pensieri, vorrei dire. Dall'altra parte ci sono io che non ho la fede, anche se nei confronti della fede ho un atteggiamento, come dire, non solo di curiosità, ma in qualche modo di ascolto, ma in qualche modo anche di attesa, sapendo che questa attesa potrebbe venire delusa.
Ecco, Quindi, due questioni, perché lei si definisce poco credente, e lo specifica subito, e non credente, come uno si potrebbe aspettare. Poi, un'altra cosa che io, leggendo il libro in più parti, mi è sembrato di cogliere, innanzitutto che cos'è che distingue chi crede da chi non crede o appunto crede poco, ma ecco, poi la cosa che ho colto è che lei crede forse che chi crede è più fortunato, nel senso che come minimo ha più certezze nella vita.
Sì, detto brutalmente penso proprio questo, anche se aver usato quel termine fortunato mi ha procurato un riprovero da un credente, perché mi è stato detto non si tratta di fortuna. Io continuo a pensare che
fortuna invece forse l'avrebbe detto un protestante, chissà.
Sì, ma io ho una concezione, come si può dire, protestante della vita e della religione, almeno tendenzialmente protestante, ma io proprio in quel passaggio del libro spiegavo, io vengo da una famiglia dove i due genitori e le mie quattro sorelle sono profondamente credenti e profondamente praticanti. Quindi il fatto che in mezzo a questo nucleo familiare di così intensa religiosità sia venuto fuori uno come me, qualcosa, il destino, il caso, la fortuna appunto avrà inciso. Ma per quanto riguarda la definizione, questo è forse significativo. Io non mi considero ateo in alcun modo, perché ritengo che vi sia nella nostra esistenza una trascendenza, vi sia qualcosa che va oltre la materia e che posso solo chiamare spirito e spiritualità. Penso quindi che una concezione integralmente materialistica non mi soddisfi. D'altra parte non sono agnostico, perché l'agnostico segnala una qualche indifferenza per il fatto religioso, un disinteresse, ecco, forse persino una pigrizia, e non è il caso mio. Infine non mi piace la definizione di laico, sia perché ha un senso, un suono, una sorta di effetto polveroso, vetusto, ottocentesco, e perché nel presente rischia di esprimere una concezione della società dove il fatto religioso sia o marginale o addirittura, come dire, cancellato, mentre invece io penso che nelle società contemporanee, nelle società pluraliste, quindi dove vi possono essere religioni di minoranza e religioni di maggioranza, dove può essere una larga parte di non credenti, comunque il fatto religioso costituisce un'esperienza importante. Da qui quella definizione che ho voluto usare, poco credente, tutto attaccato, per segnalare questa mia posizione di interesse, attesa, ascolto.
E poi, voglio dire, non sarà un caso se tutti i popoli in tutte le regioni del mondo, in tutte le epoche, hanno sentito il bisogno, diciamo così, del divino o della spiritualità. Insomma, probabilmente è insito in qualche modo nella natura dell'uomo, forse dettata o solo dalla paura o forse da qualcosa di più. Sono domande.
Certamente sì, Certamente sì, quel sentimento del sacro, ecco, esatto. Quel sentimento del sacro che è più forte di tutte le condizioni materiali e che si avverte, come lei giustamente diceva, in tutte le epoche e in tutte le società.
Parliamo ancora rapidamente della pandemia, perché avete due posizioni diverse, non naturalmente sull'aspetto pandemico, ma come se ne uscirà, insomma. Per Paglia nulla sarà più come prima, nel senso che l'uomo forse avrà imparato la lezione, per lei invece una volta superata l'emergenza non ci sarà un cambiamento radicale nei comportamenti, e devo dire che a giudicare da questi primi effetti delle primissime riaperture, insomma, questa volta si dà ragione al poco credente piuttosto che all'uomo di chiesa.
Guardi, lei diceva ciò che vi divide, ciò che ci divide, che divide me da Monsignor Paglia, è particolarmente, a mio avviso, denso, robusto e consistente, e si traduce in posizioni diverse rispetto, poniamo, alla questione dell'omosessualità o alle grandi questioni del fine vita, eutanasia, concezione del dolore, ma anche concezione del piacere. Ma al fondo vero, la differenza è poi quella, come si può dire, di proprio definizione dell'uno e dell'altro. L'uomo di fede nutre speranza. Monsignor Paglia ha una concezione piena, ricca, attraversata dalla speranza. La mia concezione è una concezione, uso anche qui una formula pesante, però la sento come mia, cioè una concezione tragica dell'esistenza. Dunque, anche nell'analizzare la pandemia e i suoi effetti, Monsignor Paglia, da questa comune analisi di un fenomeno che dimostra come tutti siamo connessi l'uno all'altro, l'uno dipendente dall'altro, ricava un'idea appunto ottimistica che annuncia novità e appunto possibilità di espansione, di sviluppo, di grande unità. Io no. Io vedo che prevalgono le antiche e persistenti tentazioni. Poi c'è un fatto: la mia idea del mondo, per utilizzare grandi autori e per appoggiarmi sulle loro spalle, ricorre a alcune formule che trovo bellissime, come quella di Ernest Bloch, che certo. Parla di ottimismo militante, dove l'ottimismo sta nella militanza, cioè nell'operare, cioè nel desiderio di agire. Certo. Io, da una concezione che definisco tragico dell'esistenza, non ricavo la resa, ricavo la decisione di battermi ancora di più, nei limiti delle mie possibilità, per ridurre l'ingiustizia. E c'è un'altra definizione di un altro autore meno noto, Ellul, che parla di pessimismo della speranza. La speranza è il prodotto di questa concezione realistica della vita, che analizza il mondo, le sue contraddizioni, le sue sofferenze, con spirito critico, ma con questa volontà di fare il possibile per, utilizzando il mio motto, per limitare il disonore. Ecco, una concezione pessimista la mia, una concezione ottimista quella di Monsignor Paglia, che possono trovare un punto comune nella decisione di batterci per una cosa, e uso intenzionalmente questo termine indistinto, che può chiamarsi nuovo umanesimo.
E infatti anche su questo, devo dire, Monsignor Paglia insiste molto. E nella vostra discussione tornano spesso, diverse volte, anche le parole o le encicliche del Papa, Fratelli Tutti in particolare, o Laudato Si. Ecco, per esempio, sui temi dell'ambiente, della casa comune, siete d'accordo. Però un'altra cosa che mi ha colpito è che Monsignor Paglia parla molto, rifacendosi naturalmente alle parole del Papa, di fraternità. E invece lei non ha mancato di ricordare ancora una volta quella meravigliosa lettura del concetto di fraternità che manca totalmente agli italiani, che fu scritta da Umberto Saba, cioè da un poeta. E anche questo è un altro tassello, insomma, di come si vedono le persone intorno a noi.
Sì, quel testo di Umberto Saba del secondo dopoguerra, dove spiega come la storia italiana sia una storia fratricida, a partire appunto dalla vicenda storica e mitica allo stesso tempo di Romolo e Remo. Questa idea che poi la fraternità fatica ad affermarsi, insidiata come dalla tendenza irresistibile al conflitto e anche al conflitto più crudele. Ancora una volta, appunto, io ho questa impostazione che ritengo molto semplice: vedere il conflitto, guardarlo nella sua profondità e anche nella sua violenza, e poi operare perché da questo conflitto esca quel tanto di condivisione, di concordia e quindi di progresso che si può ricavare, sapendo che è un cammino non solo molto lento, ma che può essere contraddittorio, fatto di progresso e di regresso.
Ecco, invece sulle questioni cruciali, insomma sui temi alti, sui temi della vita, c'è un punto di partenza cruciale che riguarda a cascata anche tutto quello che dipende da, diciamo, da questi concetti. Per la Chiesa la vita è un dono, che dice lei nella parte del dialogo in cui si parla di questo tema, è un dono che resta nelle mani del datore e non nella disponibilità di chi riceve questo dono. Mentre invece sappiamo che appunto per la Chiesa la vita è un dono che non è nelle nostre mani. Ecco, qui c'è davvero una distanza difficile da colmare tra queste vostre due visioni.
Sì, perché ciascuno ha fatto grandi passi verso l'altro, ma poi resta un punto, direi, non risolvibile. La dico molto semplicemente, se riesco. Il punto cruciale è quello dell'eutanasia. Io sostengo in maniera, come dire, tremebonda la possibilità dell'eutanasia e arrivo a considerarla dopo un lungo percorso e dico che potrei prenderla in considerazione solo esclusivamente in condizioni estreme, solo in una situazione, come dire, ultima, dopo aver tentato qualunque strada possibile e magari oggi non ancora immaginabile per sedare il dolore, per eliminare la sofferenza fisica e psichica che mi degrada. E poi farei di questa agonia una occasione di relazione con gli amici, con gli amanti, con le amanti e in primo luogo con i propri figli, e porrei loro la questione di come la mia vita, oltraggiata da un dolore non lenibile, debba concludersi. Ma dopo aver sottoposto a queste reti di relazioni il tema, e poi rivendico il diritto che in ultima istanza possa essere io a decidere, io e solo io, per una ragione elementare, perché quel dolore lancinante è mio e dunque è mia la responsabilità di porvi fine se esso per me non è più tollerabile. Ecco, il credente si ferma prima, non arriva a prendere in considerazione questa possibilità. Attenzione, ha fatto molti passi avanti il credente, sì. Si batte contro l'accanimento terapeutico, prende in considerazione il ricorso a farmaci che possono anche accorciare la vita per lenire la sofferenza.
Magari ci arriviamo, però su quella sua osservazione Paglia risponde con una frase molto bella, secondo me, che secondo lui è un errore sottrarre l'individuo, lui dice così, alla custodia della comunità. Nel senso, la comunità, anche lei ha fatto riferimento alla necessità di confrontarsi con i figli, gli amanti, le mogli, gli uomini, eccetera. Per lui questa custodia della comunità va anche, da parte della comunità va anche oltre, quindi effettivamente si ferma a un certo punto la possibilità di autodeterminazione, insomma.
Certo, il nodo è proprio questo, non è altrove, è proprio qui. Egli non fa quell'ultimo passo che io invito a fare, cioè siamo tutti e due dentro il sistema di relazioni che accompagna il fine vita. Tutte e due attribuiamo a quel sistema di relazioni un ruolo fondamentale, cioè attribuiamo alla comunità la responsabilità enorme di aiutarci, sostenerci, confortarci, ma poi, dico io e Paglia non mi segue, ma poi quando quel dolore che io provo non può essere né lenito né confortato, poi la decisione deve spettare a me e solo a me. Paglia questo passo non lo compie, anche se giustamente pretende di accompagnare colui che sta per morire fino all'ultimo secondo, standogli vicino e soccorrendolo e stringendogli la mano, come egli dice, ma è come se non volesse prendere in considerazione quell'ultimo atto. Perché non lo può prendere in considerazione? Non perché quello costituisca un tabù per lui, ma perché in lui in ogni caso sopravvive la speranza, quella che l'uomo di fede comunque coltiva. Bene, per me non è così. Per me la speranza può non sopravvivere, può essere sconfitta dall'eccesso di sofferenza che non sono stato in grado, che non sono in grado di contenere, di lenire, di sedare. A quel punto la decisione non può essere che mia.
Avevamo accennato all'accanimento terapeutico e alla terapia del dolore, su cui la Chiesa effettivamente ha fatto dei passi molto avanti negli ultimi anni.
Sì, è così, però c'è un fatto che per me è tuttora inquietante. Per la Chiesa Cattolica, attenzione, come per la società italiana, ma soprattutto ancora più attenzione, come per molta parte della classe medica, il dolore non è un dolore inteso come patologia propria e autonoma. Il dolore è quasi solo l'effetto collaterale, dunque minore, dunque non necessariamente centrale della patologia principale. Il caso più ricorrente è quello del malato oncologico, di cui si affronta con grande forza, con grande intelligenza la patologia, quella oncologica, ma si fatica tuttora, e una parte della classe medica tuttora fatica, con grande disagio, ad affrontare quello che è una conseguenza di quella patologia, cioè la sofferenza. Ecco, è come se l'intera società italiana rimuova il dolore, la Chiesa Cattolica con l'intera società italiana lo rimuove. Per cui se 50 anni fa si poteva rimproverare alla Chiesa di avere una concezione, come dire, espiativa, penitenziale, il dolore come cammino verso la santità, come partecipazione alla sofferenza di Gesù Cristo, oggi certo questa è un orientamento minoritario nella Chiesa Cattolica, però sopravvive in qualche modo un sentimento che a quello rimanda, però ripeto, è dell'intera società italiana e non solo italiana questa sottovalutazione del dolore e quindi questa conseguente sottovalutazione di tutto ciò che è lotta contro il dolore, la medicina palliativa, i farmaci analgesici, gli hospice per i malati terminali, e tutto ciò poi ha ancora ulteriori conseguenze, scarsa attenzione nelle facoltà di medicina per questa problematica, scarso consumo in Italia dei farmaci a base di oppiacei, appunto con funzione analgesica, ecco, è tutto ciò che mi fa dire che in Italia il dolore è rimosso.
L'altra questione su cui, nonostante i passi avanti della Chiesa ci siano stati, che però secondo lei non è ancora risolta, cioè anzi è tutt'altro che chiusa, è la questione dell'omosessualità, e su questo, di questo avete parlato a lungo, insomma.
Sì, abbiamo parlato a lungo e devo dire, per usare una terminologia del tutto estranea al nostro dialogo, ma che ogni tanto ho la tentazione di utilizzare, e su questo voglio dire, nonostante l'interessato sia assente, quindi la mia sia una grande scortesia, Paglia perde. Perché perde? Perché c'è un dato veramente duro come la pietra, e che costituisce una montagna per ora insuperabile. La Chiesa Cattolica, già prima di Papa Francesco, ancor più con Papa Francesco, ha fatto dei passi che vanno definiti enormi nei confronti della condizione omosessuale. E tuttavia, in quello che può essere definito il codice fondamentale della Chiesa Cattolica, cioè il catechismo, resta la definizione di omosessualità come disordine, pensate un po', cioè la condizione omosessuale verso la quale la Chiesa mostra la massima accoglienza è un fenomeno di disordine sociale e morale. Non solo, la pastorale della Chiesa nei confronti delle persone omosessuali, almeno la pastorale ufficiale, quella dettata e quella dichiarata, ha una sua incredibile ambiguità, incredibile per una persona contemporanea, perché questa pastorale sostanzialmente dice: tu puoi essere omosessuale e io ti accolgo e ti rispetto e persino ti voglio bene, ma a patto che tu sia omosessuale ma non faccia l'omosessuale, cioè come omosessuale non pratichi, non metta in atto la tua sessualità, ti astenga, e dunque l'omosessualità al quale pensa la Chiesa può essere solo l'omosessuale casto. Si vede bene che questo, oltre a creare una frattura pressoché insanabile tra la Chiesa e queste persone, rivela qualcos'altro, è quello che io chiamo questa concezione negativa del piacere.
Anche questo è, no, perché lei rivendica più volte il diritto di fare l'amore non necessariamente finalizzato al generare, ma appunto solo al semplice piacere, e che è il contrario, insomma, della concezione della Chiesa,
sì,
secondo
sì,
cui si
sì,
deve...
Il
generare è la finalizzazione dell'amore, insomma.
Poi il mio interlocutore, Monsignor Paglia, fa a sua volta, lui personalmente, lui come autorità della Chiesa e allo stesso tempo come individuo autonomo, fa ancora passi avanti sul piacere, sul corpo, dice cose davvero molto importanti. Però è come se ci fosse una linea di resistenza che non può essere superata, e su questo appunto le nostre differenti concezioni della vita faticano appunto a trovare elementi di contatto. Qui si rivela proprio una distanza.
Però comunque insomma non è più il tempo, e non parliamo di secoli o di decenni, ma di pochi anni, dei principi non negoziabili che no, certe volte opponeva il mondo cattolico al mondo laico.
Quella formula oggi si è molto indebolita, ma dico di più, esattamente 4 giorni fa su Avvenire è stata pubblicata una recensione del nostro libro da parte di un autorevole esponente del mondo cattolico, anni fa mio indefesso e asperrimo avversario, e che oggi mostra non solo interesse ma grande attenzione e parziale condivisione per alcune delle mie opzioni, ed era egli il rappresentante di una sorta di intransigentismo cattolico che appunto sulle questioni non negoziabili aveva costituito proprio un presidio incrollabile di ortodossia.
Chiudiamo invece sulle cose su cui sicuramente siete andati d'accordo, cioè quello che avete chiamato cittadinanza universale, i migranti, il carcere, certi diritti. Per esempio rispetto per l'ambiente, anche in conseguenza delle encicliche del Papa.
Qui c'è da dare atto. Se io credessi in quella definizione di mondo laico che prima ho criticato, dovrei usare questa formula. Il mondo laico oggi ha moltissimo da imparare dalla Chiesa Cattolica. Non lo dico solo per quanto riguarda la società italiana, ma lo dico per quanto riguarda una prospettiva planetaria. Intanto va ricordato che per una parte significativa del mondo contemporaneo, la voce di Papa Francesco è quella dell'unica autorità morale oggi capace di farsi ascoltare. Non esiste un'autorità morale non cattolica che abbia la stessa forza, la stessa capacità di persuasione, non esiste proprio. E soprattutto quelli che possono essere leader politico-culturali non hanno né la statura né la potenza della voce di Papa Francesco. E questa leadership morale esercitata da Papa Francesco su alcune tematiche, quelle da lei citate, ha una forza particolare, fondata, pensate un po', sulla radicalità delle posizioni espresse, proprio su quei 3 temi che lei ha richiamato: ecologia, privazione della libertà, immigrazione. Le parole del Papa non sono solo le più potenti per volume del suono e per la capacità di diffusione almeno in una parte significativa del mondo, ma sono quelle più radicali, cioè quelle che vanno più alle radici delle cose del mondo, sull'immigrazione, sul carcere, sull'ambiente. le parole del Papa corrispondono alla radice stessa delle tre questioni citate. Vanno cioè al fondo di quelle che sono le motivazioni di una concezione ecologica del pianeta, vanno alle radici di quella che è la critica più profonda alla privazione della libertà da parte degli apparati statali, vanno alle radici più profonde di quelle che sono le ragioni economico, sociali e ambientali dei movimenti migratori. Quindi, dal punto di vista etico, ma direi persino ancora di più dal punto di vista intellettuale, la parola di Papa Francesco e della Chiesa, almeno di quella parte della Chiesa che lo segue, sono oggi il messaggio più importante che circola nel nostro mondo.
E allora, in conclusione, si può dire che questo dialogo è solo l'inizio, Marconi?
Beh, non sto annunciando un sequel, no. Garantisco. L'inizio viene dopo tanti altri pezzi di dialogo che, certo, prima di noi, accanto a noi, parallelamente a noi, sono stati avviati e che mi auguro possano proseguire a opera di altri, oltre che degli stessi autori di questo libro, ecco, al quale tengo molto, devo dire.
Sì, e non è per fare una pubblicità non richiesta al libro, ma devo dire che al di là dei temi alti e concreti che tratta, si legge davvero con la facilità con cui si ascolta il dialogo tra due persone che hanno molte cose da dire e che, anche se non sono d'accordo su tutti i temi, comunque si parlano e si parlano volentieri, anche con, diciamo, con affetto oltre che con stima. Questa è l'impressione che si ricava leggendo il libro.
No, ma certo, non c'è il minimo dubbio che vi sia affetto e stima, cioè vi è amicizia, ecco, sì, un rapporto che costituisce, se vogliamo, anch'esso un rimosso della cultura contemporanea. L'amicizia è un fattore di mobilitazione emotiva e sociale e direi politica che viene sottovalutato e invece è proprio una grande risorsa della contemporaneità.
Bene, grazie Luigi Manconi. Ricordiamo ancora Manconi e Vincenzo Paglia, Il senso della vita, edito da Einaudi. Grazie ancora e a presto.
Grazie mille a lei e agli ascoltatori di Radio Immagina.
Radio Immagina.